Babilonia, il primo programma che ti risarcisce se dopo aver ascoltato una puntata ritieni di aver perso il tuo tempo. La procedura è semplice, basta inviare un'email a Rete2 con la tua motivazione, tipo «mi sono annoiato» oppure «c'era una voce che mi dava sui nervi». Entro 30 giorni ti sarà versato il risarcimento, dopo un'attenta valutazione del danno morale e ovviamente dopo aver prelevato la somma dai conti privati di Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco. Insomma, sono passati 3 minuti a fare tutta questa pantomima.
Sì, tutto per levarci i soldi delle multe sì. Che vorrebbero affibbiare.
Tra le voci fastidiose potrebbe esserci anche la sua.
Sì, anzi è la prima proprio,
che
quella
è,
che arriva.
Diciamo
subito.
Nome e cognome.
Di Elena Caresani.
Esatto, che lo sappia tutto il cantone.
La nostra croce è raramente esatto. Delizia, ma insomma, questa è Babilonia però.
Babilonia. Sì.
Buongiorno Valerio.
Ne succederanno buongiorno. Delle belle, come sì. Sempre, dal punto di vista sonoro.
Certo, andremo a sfrugliare qualunque cosa. Intanto voi siete naturalmente i benvenuti, così come benvenuto è Alessandro Cipriani. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere qui con noi.
Sì, tra l'altro abbiamo anche un frutto recente dal punto di vista sì. Discografico che ci ha portato Voices.
Ce l'ho tra le mani, ma c'è anche in versione vinile.
C'è giusto? Anche in versione vinile, sì.
Molto bene.
Sì. Perché è più cool.
È una versione limitata, diciamo, solo 300 copie e numerata.
Addirittura, quindi
però
5-6 anni vale un sacco.
Beh, compositore di musica elettronica, diciamo subito così, per mettere dei paletti, ma poi in realtà è babilonico anche lui, a
sì,
suo modo,
sì,
giusto?
Sì, sì. Sì, diciamo che vengo in genere considerato un compositore di musica elettronica, ma in realtà io non faccio musica elettronica perché
ecco.
Utilizzo molto le nuove tecnologie, ma non utilizzo suoni, diciamo, come
digitali.
Quelli della batteria elettronica oppure i sintetizzatori. Quindi lavoro con suoni provenienti dalla realtà, che possono essere di paesaggi sonori o anche voci, appunto, e questo lavoro è concentrato appunto sul tema delle voci. E quindi io utilizzo l'elettronica solamente come una specie di zoom all'interno di questi suoni per rivelarne delle parti o delle zone che noi non possiamo ascoltare normalmente perché il nostro tempo va troppo veloce. Quindi noi possiamo entrare all'interno dei suoni attraverso la tecnologia e mettere in connessione i suoni veri, quelli acustici, con la loro versione elaborata, quindi il reale e il virtuale che sono insieme.
Beh, messa così fa venire l'acquolina in bocca.
Certo, beh, stavo pensando che quindi in un certo senso la tua arte discende da quella di Pierre Schaeffer, di Pierre Henry, quindi i pionieri della musica concreta anche.
Sì, assolutamente. Diciamo che c'è un intento comunque compositivo e comunicativo forse più forte rispetto a quello che poteva essere negli anni 50. È cambiato tutto nella musica, quindi
sì.
E anche io vengo da un'altra generazione.
Certo, e abbiamo anche a disposizione mezzi elettronici ben
sì.
Diversi, ben
certo,
più sofisticati,
certo.
Quindi anche questo. Beh, andremo poi a sondarlo,
sì,
questo
sì.
Voices.
Sì, anche perché ci sono altri, diciamo, impegni professionali diversificati, non soltanto questo progetto solista, ne parleremo, ma un titolo come questo, legato alle voci, ci porta diretto al canto di Babele.
Eh sì.
Oi tara, ai tara, le tellicat lai tu rille.
E rille anche a tutti voi, non abbiamo idea di cosa significhi,
no.
Sono le nostre vertine che sì. Ci introducono appunto al canto di Babele, che cos'è?
È un'esplorazione, forse è nata a questo punto,
sì.
Perché la stiamo facendo cocciutamente da tanto, alla ricerca di canzoni, perché tali sono, cantate però in idiomi che per un italiano, per uno della Svizzera italiana, sono comunque sorprendenti,
sì.
Idiomi particolari.
Che non siamo abituati ad ascoltare.
No.
Ad esempio?
Ad esempio, in questo caso, la lingua Assania di Mariem Hassan.
Ah, cioè è come se tu cantassi in lingua Corzania, per
esatto,
dire.
Sì, no, è semplicemente un caso che si chiamino entrambe
ecco,
così.
Ecco.
È proprio una lingua ufficiale di quella zona, che è una zona del Marocco, il cosiddetto Marocco spagnolo, a un certo punto nei vari incroci, alcuni di questi anche drammatici del colonialismo, c'è stato anche il Sahara spagnolo. E Mariem Hassan è la paladina di quel tipo di cultura, che canta appunto in questa lingua. Ogni tanto, ad esempio, esempio, in questo disco da cui traiamo l'ascolto di oggi ci sono addirittura dei titoli in spagnolo, a dimostrazione appunto che quel retaggio è rimasto, un po' come a Macao, che se uno gira per il centro città trova le scritte in portoghese, è semplicemente un retaggio. La vera lingua di quel popolo, e del popolo rappresentato benissimo in musica da Maria Massan, è appunto la lingua assania. Prima ho parlato di colonialismo, sembrava quasi che mi riferissi a chissà quanti decenni o secoli fa. E invece Maria Massan è stata coinvolta in uno di questi bruschi cambiamenti regionali, ma che coinvolgevano tutto il suo popolo, ovvero il popolo Sahrawi, negli anni 70. E pensa, alla fine lei ha mantenuto il contatto col suo popolo così stretto che è morta in un campo profughi, dove continuava a vivere, anche se di lì si spostava perché ha fatto dei tour mondiali, è diventata la voce, la rappresentante, ma insomma la sua vita è stata piena anche, diciamo così, di queste vicende drammatiche.
Devo dire che non mi aspettavo questa venatura blues così forte.
Sì, è vero, qui era abbastanza, probabilmente giracchiando, al di là che poi parte della la matrice è da lì che arriva, però giracchiando anche evidentemente si è lasciata influenzare anche da queste soluzioni armoniche.
Beh, il nostro pubblico sa che raramente riusciamo ad attraversare per intero l'universo sonoro dei nostri ospiti e anche a dire tutto ciò che vorremmo dire. Di Alessandro Cipriani però c'è da dire che la sua formazione è avvenuta tra Roma, il Conservatorio Santa Cecilia, Canada e Londra, così sintetizzando molto, ma ciò che mi colpisce nel suo curriculum è un nome in particolare, Giancarlo Bizzi, con cui ha studiato composizione, che è un personaggio straordinario, ma pochissimi lo sanno in realtà.
E gli si è illuminato il viso.
Infatti, perché non è un personaggio così qualunque, vero?
Sì, mi commuove anche perché lui non c'è più da un paio d'anni. È stato un personaggio che, pur stando all'interno dei conservatori, aveva comunque una sua linea completamente diversa dagli altri, molto legato alla sperimentazione da una parte e dall'altra anche a uno studio molto approfondito delle tecniche numeriche che venivano utilizzate nel 400, per esempio. E lui ha scritto diversi libri, Il canone, la fuga, Specchi invisibili dei suoni.
Questo dove... in particolare è un libro che consigliamo a tutti gli ascoltatori, chi fosse interessato naturalmente alla materia.
Fino alla fine lui ha cercato comunque di andare avanti a scrivere e si occupava di filosofia, di arte, e fare una lezione con lui non era solo lezione di musica, quindi è stato per me un maestro in tutti i sensi.
È incredibile l'empatia delle nostre scalette con ciò che dicono i nostri ospiti. Insomma, Alessandro Cipriani ha appena citato il 400 musicale, qui eravamo un po' più avanti per la verità, nel primo 600 con Andrea Falconieri, napoletano, musicista, cantante e compositore.
C'è un Larsen.
Ecco, ho detto compositore, è arrivata questa cosa. Che ci catapulta.
È una piccola sigletta.
Dove ci catapulta?
Ci catapulta nel Salto nel buio.
Ecco.
Che è in realtà un piccolo agguato non violento che tendiamo al nostro ospite. Nel senso che questa volta gli facciamo sentire un brano senza introdurlo. E vogliamo sapere che effetto gli ha fatto. Non tanto che si indovini di che si tratta, ma l'effetto, se gli è piaciuto.
We'll be right back.
Siamo un po' perfidi, devo dire, perché Alessandro Cipriani ha subito sottolineato che a lui non interessa l'elettronica, quella con la batteria elettronica, ed ecco qua un brano
esatto.
Per accontentarlo subito, no? Per capire qual è stata la sua impressione all'ascolto.
Sì, allora innanzitutto non mi interessa lavorare con i suoni artificiali, ma questo riguarda me, ma non riguarda i miei ascolti,
ecco,
perché mi può piacere qualsiasi tipo di musica se è una musica interessante, quindi il mio sguardo è molto aperto dappertutto, posso ascoltare jazz o anche, non so, Josquin des Prez, insomma.
Perfino questa cosa qua.
E anche questa cosa qua, assolutamente. No, se posso dire, diciamo, la prima parte mi ha interessato di più, era come se fosse diviso in due parti il lavoro, e il primo assomigliava molto alle tecniche che utilizza Square Pusher di taglia e cuci, con i ritmi che vengono spezzati continuamente, quindi diciamo è interessante perché è una specie di avventura, perché non sai dove stai, continuamente ti viene data una direzione e poi viene negata. Nella seconda parte invece è venuto fuori questi quattro accordi di chitarra, insomma,
di flamenca
così, sì, che si ripetevano continuamente, e anche la batteria diventava molto veloce, però molto regolare.
Molto
e
più
lì,
prevedibile.
Lì mi sono un po' così...
ammusciato.
Beh, un po' distratto, come dire.
È un termine tecnico, devo dire.
Lo stavo per dire, ma non pensavo che fosse...
Sì, totalmente... qui si può dire, abbiamo detto anche di peggio.
Beh, qui era tutta elettronica, nel senso che Gauthier Serre, questo è il vero nome di Igor contra R.
Igor.
No, credo Igor.
Non è quello.
Non è lui, ah, okay. No, è molto più giovane, classe 1984. Compositore senza freni, nel senso si definisce anche lui proprio così, vaga tra gli stili cercando una sua identità, che probabilmente è questa, è quella della promiscuità elettronica, perché qui strumenti non ce n'erano, c'era naturalmente il campionamento forse anche di Paco de Lucia proprio nel finale, e poi le sue manipolazioni elettroniche, ma a noi interessano di più quelle di Alessandro Cipriani.
Sì, che tra l'altro ci porta verso il soul apparentemente adesso.
Come mai?
Perché il primo pezzo che ha scelto è in realtà un traditional gospel soul, appunto.
Ma posso dire soul maggiore o soul minore?
Ce lo devi dire Alessandro, okay. Appunto.
Allora, questo pezzo che si chiama Sometimes I Feel Like a Motherless Child è un pezzo di fine 800, è uno spiritual nero della fine 800, in cui appunto le parole danno questa idea, insomma, di sentirsi come un figlio abbandonato senza madre, lontana da casa. La versione, Odetta ha fatto una versione a suo tempo, tantissime versioni esistono, però questa versione è un po' particolare perché è cantata da Anne Masina, che è una cantante sudafricana.
Come l'hai conosciuta?
L'ho conosciuta perché ho fatto in collaborazione con Luigi Ceccarelli una colonna sonora per un lavoro teatrale di Robin Orlin al Théâtre de la Ville a Parigi, e siamo stati un mese insieme per creare questa colonna sonora con quattro cantanti. Due erano sudafricane, una del Ghana, una americana, però diciamo che fa canto lirico. Nel lavoro è venuto fuori questo canto e, come noterete, diciamo, io tutto il pezzo è riorganizzato in modo tale che tutte le elaborazioni della voce o tutte le sovrapposizioni della voce fanno continuamente da contrappunto alla melodia principale. Quindi praticamente non si utilizzano delle tastiere, no? Ma è la voce stessa che fa l'armonia ed è la sua voce, quindi naturalmente questo è stato possibile solo perché abbiamo le tecnologie,
esatto.
Altrimenti non potrei avere se stessa più volte, no?
Sì, si sovraincise e ha creato questi strati.
Sì. Io le chiedevo di fare una certa cosa piuttosto che un'altra, poi ci sono delle elaborazioni. E...
sembra una che se si arrabbia fa paura a vederla qui, però
dici.
Beh sì, abbastanza.
Sì, sì. La cosa interessante è che lei ha voluto tradurre anche questo spiritual, che era in inglese, anche in sudafricano, anche perché questo discorso dell'essere lontani da casa, di sentirsi una figlia senza madre, o, no? Questa sensazione ci riguarda in questo periodo, no? Specialmente
siamo pieni di diaspore sparse per il mondo che coinvolgono veramente tanti. Beh, devo dire, sembra una sorta di breviario del canto di Babele questo disco nelle note di copertina, perché ci ha tenuto giustamente, visto che cambia spesso lo scenario, scenario geografico, a mettere tra parentesi la provenienza geografica dei vari voci che sono incluse. Adesso la prossima appunto è sudafricana. Beh, sentiamola.
Sometimes. I am not going anywhere. I am tired of your instructions, Wen. I am so tired of you. No, I mean, what would you understand? Would you Sarah this, Sarah that, Sarah? Shake your head, shake your legs, shake your body. No, too many instructions, man. No. Who I get? No, Yazam, who understand Alam Lomolo? Sara Hamba, Sara Buia, Sara Lala, Sara Suma.
Beh, qui si è arrabbiata però.
Diciamo alla fine sì.
Si stava un po' arrabbiando.
Però per un bel po'.
Questa è un'altra delle cantanti. Alla fine ho voluto mettere una parte parlata dello spettacolo.
Ah, ok.
Proprio registrata lì al teatro con il pubblico. La storia di questo spettacolo riguarda una storia molto dura che è capitata, diciamo, a una donna nell'Ottocento sudafricana che però era anche colta, sapeva suonare il violino, e una donna nera che aveva delle forme incredibilmente grandi e anche un seno grande, un sedere grande.
Insomma, sarebbe piaciuta a Botero, per
esatto, sarebbe piaciuta a Botero, ma gli inglesi all'inizio dell'Ottocento non avevano mai visto persone così. Quindi un inglese è riuscito ad ingannarla dicendole che l'avrebbe fatta diventare famosa. Lei si chiama Sarah Bartman, l'ha portata in Inghilterra e purtroppo poi la mostrava nelle fiere e in gabbia. E gli inglesi cercavano di toccarla, insomma.
Come
era una situazione,
insomma,
bruttissima, sì, in cui lei piano piano non poteva scappare e quindi ha cominciato a bere, quindi poi è stata venduta e alla fine è finita a Parigi ancora giovane a fare la prostituta. E nel frattempo c'erano tutta una serie di scienziati inglesi e francesi che volevano studiare il suo corpo per provare che la razza nera era una razza inferiore che era legata alle scimmie. Questa, lei si è sempre rifiutata di questo, di fare questo, di essere, diciamo, analizzata in questo senso. E poi quando è morta il suo corpo è stato, diciamo, imbalsamato e messo in un museo in vista a Parigi fino agli anni 70 del Novecento.
Una storia orribile.
E Nelson Mandela, il primo atto che ha fatto quando è stato eletto è di chiedere di fare il funerale per lei, quindi di portare il suo corpo finalmente in Sudafrica. Mm-hmm. E quindi questa arrabbiatura che avete sentito era perché era lei, questa Sarah Bartman, che veniva interpretata da Dudu Yende, che diceva basta, non ce la faccio più, Sarah fai questo, Sarah fai quello, Sarah fai su, Sarah fai giù. E quindi, diciamo, in questa dimensione lirica ho voluto a un certo punto, un po' alla Babilonia forse, interrompere e andare completamente in una dimensione meno lirica e più diretta.
Peraltro tutto, diciamo, l'eloquio che c'era prima sembrava preparare anche un colpo di scena di questo tipo, quindi dal punto di vista drammaturgico funziona tantissimo.
Ti vedo intristito.
Sì, no, perché queste cose, appunto, ancora una volta stiamo parlando di pochi decenni fa, non stiamo parlando di chissà quanto tempo fa, e le scorie di queste attitudini ci sono rimaste, e ne paghiamo le conseguenze, ma più che noi ne pagano conseguenze popoli come quello sudafricano di matrice nera. Ma adesso, a proposito anche di gruppi che rivendicano la propria identità, direi che introdurre, anche se brevissimamente, l'Art Ensemble Chicago non fa male.
Thank you.
una cadenza non proprio ortodossa, come quelle che ha studiato in conservatorio Alessandro Cipriani. Art Ensemble of Chicago, il dottor Bowie, lo ricordiamo, sì, anche così, anche se io non mi sarei fatto operare da lui, diciamo, però come musicista era straordinario Lester Bowie. Tra l'altro vi consiglio un libro uscito in traduzione italiana lo scorso anno, Grande musica nera, storia dell'Art Ensemble of Chicago di Paul Steinbeck, quindi
bellissimo,
con la prefazione, sì, tra l'altro, del nostro Claudio Sessa.
L'angolo del ribaltabile.
Qui giuro che non l'ho fatto apposta, ma ho detto Claudio Sessa e quasi per assonanza è partito l'angolo del ribaltabile. Chissà, non lo so, qui partono le cose.
Di fatto questo è il momento in cui noi abbiamo, tra l'altro, un impegno ufficiale.
Sì, l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che insomma, ci considera degli alfieri, in questo caso, pronti a combattere il calo demografico che colpisce anche la Svizzera, non solo la Svizzera,
esatto,
naturalmente.
E allora noi, più che insomma inventarci cose strane, semplicemente abbiamo deciso di propiziare e invitare la gente a fare di più l'amore. E quindi l'angolo del ribaltabile in realtà evoca un'immagine un po' d'antan, che era quella di andare in camporella, mettere la freccia, fermarsi in un posto più buio possibile e tirare giù i ribaltabili,
certo,
e consumare la propria,
spesso,
passione
poi
amorosa.
Si accendeva l'autoradio
l'autoradio, e qui interveniamo noi, perché in questo ideale, ma nemmeno troppo, perché ci sono tanti Sergi e tanti Valeri nati grazie al nostro impegno,
non ci vantiamo, però è così.
Perché poi ci danno questo contentino alla fine. Noi abbiamo propiziato e il bambino che nasce, la bambina,
certo,
Sergia.
Sì, io ricordo che insomma non è bello chiamare una bambina Sergia.
Infatti.
Valeria ci sta,
ma
però
sì, vabbè.
Comunque
insomma,
vi ringraziamo molto.
Siamo preoccupati per la colonna sonora, perché in quei momenti poi alla fine uno, preso dalla passione, trova qualsiasi cosa, accende la radio e magari trova Pupo.
Per dire.
Invece, allora ci pensiamo noi, diamo dei lenti, degli adagi, delle ballad, insomma dei ghost. Magari, ecco, in questo caso diamo un fado, un pezzo di fado, che tra l'altro è un argomento particolare, non c'entra niente la questione sentimentale, tantomeno quella sessuale, perché parla di un monaco cavaliere, però a un certo punto poi dice cammina in me, cammina su di me, quindi insomma non si sa più cosa sta diventando.
Non entriamo nei particolari.
A cantare c'è Marisa è diventata una grande rappresentante del cosiddetto neofado portoghese. Allo stesso tempo c'è una vicenda biografica interessante, perché è nata in Mozambico e però dal Mozambico si è poi trasferita a Lisbona ed è diventata a tutti gli effetti una, come dire, portoghese tipica dal punto di vista musicale, perché si è identificata completamente con quella musica che noi adesso offriamo appunto ai nostri ascoltatori.
Cavalo de sombra, cavalo. cavaleiro monge, por ímpios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. No vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, porquanto é sem fim, sem ninguém que o conte, caminhais em mim. Do vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais.
Ecco, un'avvertenza, Valerio. Sappiamo ormai per esperienza che quando i brani sono così belli, così intensi, spesso poi arrivano dei gemelli. Lo dico così, esatto, vi preparate, perché insomma Marisa ci ha davvero sedotti.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Ah, siamo già qui?
Siamo già qui, sì. Okay. La sfida è cruenta, ma non coinvolge il nostro ospite, o meglio, lo coinvolge come giudice inappellabile. Noi ci sfidiamo con un brano a testa, scegliamo un tema, che tra l'altro è un tema che potrebbe essere anche uno dei tanti possibili sottotitoli dell'album del nostro ospite Alessandro Cipriani, Futuro Antico.
Sì, è un po' tagliato su misura anche per le sue caratteristiche. E devo dire, Alessandro, che noi spesso ci accusiamo a vicenda di giocare sporco. Io però in genere metto le mani avanti, dico in effetti un pochino, anche se lui è appassionato e pratica la musica elettronica. I suoi studi sono classici, però prima abbiamo parlato di Giancarlo Bizzi, che lo riportava indietro nel tempo.
Sì, e quando fa così di solito sta cominciando proprio a usare il violino,
per cercare di convincerlo subito. Allora, l'autore che stiamo per ascoltare in realtà è piuttosto sconosciuto anche ai musicologi, nel senso che le notizie sulla sua vita sono scarse e lacunose. Si tratta di Giovan Pietro Del Buono. Di lui sappiamo solamente, e in modo certo, che nel 1641 pubblicò in Sicilia una raccolta di canoni, obblighi e sonate in varie maniere sopra l'Ave Maristella, un inno gregoriano che probabilmente anche il nostro ospite ha frequentato durante la sua formazione. E prosegue dicendo che in questi canoni ha voluto pigliarsi qualche licenza, licenza evidentemente rispetto alle regole che venivano imposte già da allora ai compositori. Questo si sente un po', mi stai guardando male?
Sì, perché si secondo me tu bene. No, perché tu stai facendo l'antico futuro.
Sì,
non il futuro antico.
E beh, ma possiamo girare.
Va bene,
le cose,
va bene, no, nostra, certo, poi se è bella musica va sempre bene.
È bello, soprattutto guarda avanti, perché ci sono dissonanze.
Quindi in questo caso è un musicista che era così avanti, da sembrare futuro nel momento
anche
in cui...
perché questo lo dico a te, ma Alessandro Cipriani lo sa benissimo, che le dissonanze che stiamo per ascoltare a noi probabilmente danno poco fastidio o addirittura non ce ne accorgiamo, ma gli ascoltatori dell'epoca probabilmente ne erano scioccati. Thank you. Beh, è incredibile, siamo in pieno 600 e le licenze rispetto alle regole contrappuntistiche in uso al tempo di Giovan Pietro del Buono sono davvero molte. Forse, chissà, non sappiamo nulla di lui perché l'hanno fatto sparire, nel senso sì, che era troppo avanti, e merito va a Giovanni Antonini di averlo recuperato in una sua recente incisione con il Giardino Armonico.
È difficile anche ora rispondere, diciamo così, a con tanta invenzione seminale. Io vado dalle parti di Eric Friedlander, che in realtà è un musicista interessante. Il suo lavoro con John Zorn è diventato di culto per certi versi, anche per il suo modo di affrontare il fraseggio sul violoncello piuttosto atipico. In questo caso io vado dalle parti di Rings, che era un album del 2016 in trio con le percussioni di Satoshi Takeishi e la fisarmonica, il piano e l'elettronica di Shoko Nagai. Gioca molto, non a caso il titolo lo suggerisce, con le ripetizioni, l'iteratività, diciamo così. Lo fa anche nei confronti di una struttura antica dal punto di vista proprio dei moduli, dei codici e dei canoni, come il tango, antica relativamente, ma insomma una matrice, diciamo, d'antan. E in questo pezzo che si intitola A Single High. Beh, un po' di Masada c'era anche qui, soprattutto dello string trio, anche se in realtà c'erano le percussioni e la batteria, ma insomma con l'atmosfera un po' cameristica.
Eric Friedlander, devo dire che non vorrei trovarmi nei panni di Alessandro Cipriani, perché come sempre cose diversissime da mettere a confronto, beh, insomma.
Io penso che non ha molta importanza quello che penso io, nel senso che ognuno... ognuno cerca nella musica delle cose diverse. E questo secondo pezzo era molto ironico, molto giocoso. L'altro andava in un tipo di intensità che per noi è quasi impossibile capire, perché è vero che c'erano delle dissonanze, però le dissonanze che facevano nel 600 lui o anche Gesualdo sono dissonanze che sono sperimentazioni che non sono quelle che noi conosciamo nel 900, cioè sono dei misteri assoluti, cioè io sento questa musica e non so dove mettere le mani. Quindi non so se si può fare un pareggio, però
sì, si può,
però
si può,
diciamo
si può,
uno, si può. Uno sembra più giocato sull'intensità, l'altro più giocato sulla tecnica, su un discorso anche molto più mentale, meno di cuore, come posso
certo,
dire,
no? Certo.
Però anche molto divertente e ironico. Quindi io
un
darei
pareggio,
X.
Ma noi lo prendiamo volentieri questo pareggio. E ecco, l'ultimo regalo sonoro che ci hai portato, come lo definiresti? Più ironico, più a proposito?
Sì, diciamo i due pezzi che abbiamo ascoltato erano, diciamo, andavano più verso l'intensità, e questo è veramente un gioco che noi appunto abbiamo fatto, facciamo anche dal vivo, in cui Isabella Boimer, lei definisce il suo modo di cantare voice art, quindi arte della voce, perché lei ha studiato anche in Mongolia, ha fatto dei percorsi incredibili, e sentirete che la sua voce diventa uccelli, diventa animali, diventa qualsiasi cosa. E in questo pezzo la dimensione è più ritmica e anche più sperimentale dal punto di vista del suono.
Non abbiamo fatto in tempo ovviamente ad attraversare tutti gli altri molteplici impegni di Alessandro Cipriani. Uno lo voglio segnalare, però, quello editoriale, diciamo così, perché ha pubblicato, se non altro, due libri, Suono Virtuale e Musica Elettronica e Sound Design, che hanno avuto una storia non soltanto italiana, no? Anche
sì, sono tradotti in inglese, sono usati in molte università in giro per il mondo, e adesso uscirà a gennaio anche la versione in spagnolo. È un tipo di lavoro dove vengono messe insieme teoria e pratica, e questa è una cosa che gli americani non conoscono molto: fanno delle cose sui software o fanno dei libri di teoria. Noi abbiamo avuto un approccio integrato e questa cosa ha avuto un certo seguito, diciamo, nelle università, nei conservatori in Italia.
Bene. Come dire, terremo lo zoom acceso su Alessandro,
sì,
Cipriani, sulle sue mosse future. Magari incontreremo anche l'Edison Studio in una delle sonorizzazioni live dei film muti. Ma adesso ci congediamo appunto con questo Aqua, tratto da Voices, e noi prima però dobbiamo salutare i nostri ascoltatori.
Sì, diamo appuntamento a settimana prossima.
Siate, mi raccomando, siate babilonici.